Avete mai pensato che non tutta l'invidia viene per nuocere? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta, e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso.
E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
Allora, in questo episodio parliamo di invidia.
E io, che sono una nerd dei collegamenti, come ormai avrete capito, non posso fare a meno di notare che in qualche modo è un tema che ben si connette al discorso sull'amicizia femminile che avevamo fatto un mese fa con Girls, o comunque sull'amicizia in generale, perché poi di quello avevamo parlato, e anche sulla felicità di cui abbiamo parlato nell'episodio scorso con The Buccaneers.
Sì, esatto, e forse c'è sempre un filo conduttore o forse ci si collegano i neuroni e così mettiamo giù gli episodi.
Sono brava a fare collegamenti.
Lasciamo stare. Allora, quindi qui proseguiamo appunto con l'invidia, che è un'emozione che in genere viene relegata tra quelle più negative, senza troppe riflessioni, e chi la prova spesso se ne vergogna o comunque fatica ad ammettere di averla provata, mentre chi la vede dall'esterno la giudica in modo negativo, come qualcosa da eliminare. In realtà, come vedremo, possiamo anche, quantomeno, dare uno sguardo diverso all'invidia e utilizzarla per capirci meglio, e proprio così facendo il livello di invidia, come vedremo, si abbassa. Ma prima di passare al momento enciclopedico e di parlare di invidia, vediamo di addolcire gli animi con il momento coro.
Sì, come vi avevamo anticipato la scorsa volta, Coro sostiene anche l'episodio di oggi. Molti di voi ormai la conosceranno, è un'azienda che sta facendo un gran lavoro nel mondo dei prodotti vegetariani e vegani, con un sacco di alternative gustose e accessibili a tutti.
Ecco, in questo caso però non è necessario essere invidiosi di quei barattoloni di crema di frutta secca o dei wafer ripieni di crema di pistacchio o della bistecca di seitan alla mediterranea che sta mangiando il vostro vicino, perché ognuno di voi può avere tranquillamente il proprio, ma al massimo poi potete condividere.
Sì, anche perché uno dei tratti distintivi di Coro è che le confezioni sono molto grandi, proprio perché così sono più sostenibili e più convenienti. Potete andare quindi sul sito coro-shop.it, magari ascoltare di cosa avreste bisogno e cosa vi andrebbe di assaggiare, scegliere e anche di condividere appunto con qualcuno. Trovate il link al sito nella descrizione di questo episodio, insieme a un codice sconto da usare per il vostro ordine.
Però torniamo al momento enciclopedico. Quale serie TV usiamo oggi per parlare di invidia? Momento enciclopedico, vai!
Allora, se esistessero ancora, potresti fare La Signorina Buonasera, devo dire. Ti ci vedrei molto bene.
Anche io mi ci vedo bene.
Però non avevo tutto questo entusiasmo, ero un po' più composte.
Io sono più indisciplinata, non posso.
Comunque, stavolta posso concedermi davvero un po' di mistero, finalmente, perché nel titolo di questo episodio non abbiamo citato la serie che useremo. E a meno che non abbiate curiosato nella descrizione, immagino che sia anche difficile indovinare perché abbiamo usato una serie un po' di nicchia che molti di voi potrebbero non aver ancora visto. Parliamo di Chloe, che per la precisione si colloca nella folta schiera di quelle miniserie thriller che durano il tempo di un weekend o comunque un paio di serate sul divano, per me un paio di notti, e che i servizi streaming usano come riempitivi dei propri cataloghi. Spesso questi thriller hanno parecchi elementi in comune perché, insomma, c'è la novità del caso da risolvere, ma sotto sotto si cerca una costanza. Ve l'avevo mai detto che le serie TV dei servizi streaming sono come i panini del McDonald's?
Non mi pare.
Beh, allora non sei stata attenta, perché io sono sicura di avertelo detto, di averlo detto almeno a te.
Così era una domanda da trabocchetto.
Beh, a te l'ho detto sicuramente. Le serie TV, molte serie TV oggi sono considerate come panini del McDonald's, perché sostanzialmente la base rimane quella e poi a seconda dei paesi in cui vengono prodotte ci si aggiunge qualche piccolo elemento diverso, insomma, che può incontrare i gusti del pubblico locale.
Perfetto, io voglio sapere perché all'estero allora ci sono i panini vegani al McDonald's e qui invece no.
Non lo so, però ad esempio c'è il panino con l'ananas, non so dove, noi abbiamo quello col parmigiano, ecco,
utile,
comunque in generale quelli dei fast food, ecco. Però nonostante queste serie siano un po' la copia l'una dell'altra, ogni tanto ne salta fuori una che riesce a generare un efficace passaparola fino a diventare popolare, oppure che è costruita così bene da riuscire a sembrare inedita, da pagare più degli altri, insomma. Ecco, quando Chloe è arrivata su Prime Video nell'estate del 2022 non ha generato un passaparola di quelli potenti, anche perché, diciamocelo, Prime Video non ha la strategia promozionale di Netflix, ma ha ricevuto un sacco di elogi, tanto da essere considerata un thriller eccellente. Cos'è però Chloe di preciso? Stavolta proverò a sviare un po' gli spoiler, perché nel caso in cui qualcuno volesse vederla, dopo aver ascoltato insomma questo episodio, almeno non gli guasto tutto. Chloe è una serie TV britannica andata in onda inizialmente su BBC, perché diciamo una coproduzione BBC Prime Video, ideata da Alice Seabright, nota soprattutto per aver scritto e diretto alcuni episodi di Sex Education. La trama di Chloe ruota tutta attorno a una sola protagonista che si chiama Becky e che, per immaginarvela subito, è interpretata da Erin Doherty, cioè l'attrice che in The Crown interpretava la principessa Anna, più precisamente nelle stagioni intermedie, la 3 e la 4. C'è un motivo per cui avere presente il volto di Erin Doherty, ed è che ci tornerà utile più avanti, quindi se non avete mai visto The Crown andate a cercarla al volo su Google. Comunque, dicevamo, la protagonista di Chloe si chiama Becky ed è una 20 e qualcosa enne che vive a Bristol, quindi nel sud-ovest dell'Inghilterra, e non si può dire abbia un'esistenza piena e soddisfacente. Becky vive con la madre, con la quale ha un rapporto piuttosto freddo e che peraltro soffre di una demenza, non ha un lavoro fisso e soprattutto non ha relazioni né sentimentali né tantomeno di amicizia. Questa situazione la porta a scrollare compulsivamente i social, nutrendosi delle vite felici e perfette degli altri, e in particolare di quella di Chloe, una sua coetanea e amica d'infanzia che sembra aver raggiunto tutto quel che si potesse desiderare. È una ragazza molto bella, solare, con questi capelli ramati lunghi e fluenti, raffinata, già sposata con un marito che anche lui sembra perfetto, con una cerchia di amicizie molto strette e anche piuttosto altolocate, insomma tutte appartenenti a quella che potremmo definire l'elite locale. Questa ossessione che Becky sviluppa per la vita di Chloe smette di essere solo virtuale quando, scrollando il suo profilo social, non si imbatte in nuove foto, bensì nell'annuncio della sua morte per suicidio. Ed è qui che la storia entra nel vivo, perché Becky porta la sua ossessione a un livello più concreto, livello pro direi, costruendosi una falsa identità per infilarsi nella cerchia di amici di Chloe e capire cosa l'abbia portata al suicidio. Ovviamente se di suicidio si è trattato, perché insomma che motivi avrebbe per togliersi la vita una persona insomma dall'esistenza, dalla quotidianità così perfetta.
E quindi iniziamo un pochino a subdorare il motivo per cui ne parliamo e perché la utilizziamo per parlare di invidia.
Sì, diciamo che per parlare di invidia avremmo potuto usare certamente serie TV più conosciute. Se prendiamo un qualsiasi teen drama dei primi anni 2000 o una qualsiasi serie ambientata in un posto di lavoro o di studio molto competitivo, che ne so, adesso il primo che mi viene in mente Passo Adelante.
Ma perché?
Così poi è tornato anche su Netflix. Quindi, ci troviamo sicuramente almeno un dualismo alimentato dalle dinamiche dell'invidia, ma il motivo per cui abbiamo preferito usare Chloe è la particolarità del personaggio, che è molto autentico e anche complesso. In genere i personaggi mossi da invidia si trovano in una posizione di diretta rivalità con quelli verso cui provano invidia, invece in questo caso no, Becky è a distanza, non ha più rapporti da tempo con l'amica Chloe, e questo ci permette di focalizzarci solo su di lei e osservare da vicino tutte le dinamiche che la portano a portare invidia e soprattutto da dove si originano. Non solo, in Becky l'invidia coesiste con sentimenti di genuina preoccupazione per l'ex amica, rendendo il suo personaggio ancora più complesso, e questa complessità diventa ulteriormente interessante se si osservano le sensazioni che suscita nello spettatore, che a tratti suscitano tenerezza ma a tratti invece sono fastidiose, aprendo quindi anche tutto un discorso sul perché l'invidia sia così mal vista al punto che ci si vergogna spesso di provarla.
E quindi partiamo proprio cercando di capire che cosa sia l'invidia. Allora, l'invidia è un'emozione complessa perché contiene al suo interno molteplici sfumature e parti di altre emozioni, quindi l'ammirazione, il desiderio, sentimenti di inferiorità, la rabbia, il risentimento, la tristezza, anche sensi di colpa. Inoltre, chi prova invidia sperimenta più o meno consapevolmente un certo grado di insoddisfazione verso se stessa, cioè tu hai ciò che io non posso o sento di non poter avere, e dato che io non posso averlo, allora vorrei che non lo avessi nemmeno tu. Nell'episodio numero 96 di questo podcast, quello dove Black Mirror ci dice perché siamo attratti dall'odio, questo era il titolo, avevamo visto un'espressione dell'invidia molto pesante, cioè se io non lo posso avere, allora non solo non lo dovresti avere nemmeno tu, ma desidero eliminarti per mettere fine al mio dolore, al mio malessere. Sono casi appunto un po' più estremi, cioè poi in realtà abbiamo diverse sfumature entro cui l'invidia può esprimersi e possiamo vederle lungo un continuum di gravità. Allora, sul versante più vicino alla gelosia c'è il pezzo per cui tu hai qualcosa che io vorrei avere e sono invidioso di te, appunto. Poi, tu hai qualcosa che io non posso avere, quindi vorrei non lo avessi nemmeno tu, già vedete che c'è uno spostamento. Poi ancora, tu hai qualcosa che io non posso avere e quindi ti scredito nei pensieri, oppure spostandoci un pochino più là sul continuum con un pettegolezzo, perché almeno così ti rovino un po' e ti tolgo un po' di quel piacere, quella cosa che hai. Spostandoci ancora un pochino in là, quel pensiero, quel pettegolezzo diventa azione, quindi faccio qualcosa che possa rovinarti. E appunto poi ai piani più gravi abbiamo proprio il desiderio o l'azione di eliminare l'altro.
Sì, nella serie lo abbiamo detto, l'invidia di Becky resta inizialmente a un livello virtuale e nel continuum che tu hai citato potremmo collocarla alla base, quindi nel tu hai qualcosa che io vorrei avere, sono invidioso di te. E diciamo che è anche quello un po' comune, perché insomma chi di noi non ha mai scrollato i social guardando il profilo di qualcuno e dicendo guarda quella lì, vorrei avere quella roba lì, ecco. Lo sguardo invidioso di Becky si posa principalmente su Chloe, perché è la quantità di elementi che condividono la porta istintivamente a mettere a confronto il suo percorso di vita con il proprio. Becky e Chloe hanno la stessa età, andavano a scuola insieme, provenivano dallo stesso contesto sociale, erano amiche, partivano cioè dallo stesso punto, ma il percorso di Chloe è andato verso l'alto, mentre quello di Becky è andato verso il basso. L'esistenza grigia con cui Becky si trova a fare i conti le procura quindi un mix di emozioni che combacia alla perfezione con quello che hai citato prima. C'è il senso di inferiorità, ci sono rabbia e risentimento, c'è l'ammirazione e il desiderio di poter avere quel tipo di vita, di bellezza, di rete sociale, e subentra poi anche il senso di colpa, soprattutto nei confronti della madre che comunque è malata. Proprio in una delle primissime scene Becky si arrabbia con la madre, esce di casa per andare al lavoro, ma poi appena varcata la porta ci ripensa e torna indietro per chiederle scusa, anche perché insomma la madre è in uno stato confusionario molto visibile. Però la serie mostra proprio come il modo in cui Becky si sente vada ben oltre la singola persona di Chloe, tant'è che le sue sessioni di scrolling sui social, che tra l'altro aprono proprio l'intera serie, passano prima dai profili di diverse ragazze, tutte più o meno della sua stessa età, prima di approdare su quello di Chloe. Si tratta di profili piuttosto simili, con caratteristiche che Becky sente le mancano, ma soprattutto Becky immagazzina nella mente tutti questi elementi per poi provare a usarli per colmare la propria insoddisfazione. Quello che non abbiamo detto infatti finora è che Becky ha un'abitudine a crearsi delle vite parallele, ossia va sui social, carpisce nomi, dettagli di vita, conoscenze, stili di vestiario, pettinature delle ragazze che spia, per poi imbucarsi a eventi di vario tipo sotto falso nome. E la cosa le riesce piuttosto naturale, quindi insomma in questa serie il tu hai qualcosa che vorrei avere, che caratterizza l'invidia, viene portato a un livello materiale, perché Becky indossa proprio delle identità che sono di altre persone, e quelle identità che indossa ci dicono molto di quello che sente le manchi. In pratica Becky incarna la sua invidia, ma a differenza di altre serie TV non lo fa per distruggere l'oggetto della sua invidia, bensì per far sentire meglio se stessa.
E allora proviamo a capire come mai proviamo invidia. Dunque, in sé per sé l'invidia non è un'emozione negativa, non in toto quantomeno, nel senso che se guardiamo bene sotto lo strato di rabbia che essa porta con sé, scopriremo proprio un bisogno. Ho bisogno di qualcosa che, come dicevamo, non posso avere, avverto una mancanza e questo mi causa dolore, tristezza, insoddisfazione. Fin qui non si sta benone, ma ok. Poi alziamo lo sguardo e scopriamo che c'è un'altra persona che invece ha quella cosa che a noi manca. Può essere un oggetto, un tipo di relazione, una situazione. Non importa che sia vero o immaginato, non importa che se quella stessa persona poi abbia punti di insoddisfazione o mancanze altrove, ma iniziamo a guardarla attraverso una sorta di lente di ingrandimento, per cui iniziamo a vederla principalmente attraverso la lente di ciò che a noi manca. Iniziamo a desiderare che quella cosa non ce l'abbia, o desideriamo vederla stare male, quasi per pareggiare i conti.
Direi che l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, ecco.
Parecchio. Si pensa infatti di avere così un vantaggio. Se io non posso avere quella cosa, eliminandola dalle mani dell'altro, mi sentirò meglio. Ovviamente è un abbaglio, ma non ce ne rendiamo conto. Il focus si sposta da noi all'altro.
Ecco, allora direi di focalizzarci sul bisogno che nella serie si sente sotto l'invidia di Becky, che io ho collocato nel bisogno di essere vista. Ti spiego anche il perché, senza fare troppi spoiler, ma nel corso della serie ci viene rivelato che Becky viene da una situazione familiare non facilissima, con una storia segnata da un evento tragico avvenuto in infanzia, di cui, per quanto casuale, lei viene ritenuta colpevole, o almeno questa sensazione aleggia nel clima familiare, raffreddando soprattutto il rapporto con sua madre. In più, anche a livello sociale, Becky è cresciuta un po' nel ruolo di quella strana, solitaria, con pochissime relazioni, un'immagine che trasmette il disagio un po' delle sue origini, o comunque la semplicità delle sue origini. Quindi ecco, si percepisce come Becky viva nell'invisibilità, ma al tempo stesso sia l'aspetto che più alimenta il suo senso di inadeguatezza. Credo che qui la serie abbia fatto un lavoro interessante su due fronti. Il primo è la scelta dell'attrice protagonista. Erin Doherty, questo è il motivo per cui poco fa vi avevamo suggerito di googlare per vedere chi fosse, che faccia avesse, ha un aspetto molto ordinario, non per essere offensivi, ma proprio perché non di rado capita di vedere attrici altamente perfette o comunque molto particolari in ruoli di socialmente inette che, diciamolo, faticano a essere credibili. Doherty invece si cala molto bene nell'ordinarietà del suo personaggio ed è il motivo per cui la sua interpretazione è stata definita il valore aggiunto della serie. Il secondo fronte su cui la serie ha fatto un lavoro interessante è poi l'utilizzo dello stile visivo, sia degli ambienti che Becky frequenta, sia del suo vestiario. Quando la vediamo in ambiente domestico, comunque lavorativo, cioè con la sua vera identità, tutto ci appare grigio, spento, trasandato, quasi squallido, anche quando usa i colori, ad esempio il rosa, è un rosa molto pallido, quasi spento. Becky abita in una disordinata casa sul mare, che però non è mai illuminato dal sole, c'è sempre vento e fa freddo, la si vede ingozzarsi di enormi cucchiaiate di latte e cereali molli, stare sdraiata a letto mentre scrolla svogliatamente il telefono. Quando va al lavoro o esce non è affatto trasandata, ma il modo in cui si trucca, si pettina, si veste, cioè senza movimento né colore, la rendono invisibile o comunque anonima. Tutto l'opposto, cioè, di quando indossa identità altrui per imbucarsi a eventi serali che sono tutti molto vivi e luminosi, cocktail, mostre d'arte. Qui Becky sceglie sempre abiti molto particolari, con fantasia o colori vistosi, usa rossetti accesi, scioglie i capelli, in poche parole si rende visibile. E sembra quasi un paradosso, perché insomma, se ti sei appena imbucata a una festa esclusiva, insomma, diciamo che converrebbe più passare inosservata. Invece lei addirittura conversa con le persone e millanta delle conoscenze in comune, rischiando quindi tantissimo. Nel primo episodio ci sono peraltro due momenti che sottolineano come Becky utilizzi il vestiario. Uno più esplicito, dove nel posto di lavoro in cui è stata appena assunta mette gli occhi su un cappotto particolare nero con delle pennellate di colore che nella parte inferiore, diciamo, si apre un po' a ruota, quindi lo ruba con molta naturalezza per poi indossarlo la sera stessa a una mostra d'arte. Il secondo momento, che è molto più nascosto ma secondo me anche molto più significativo, riguarda un abito giallo, anche lui molto particolare, che Becky indossa a un altro evento dove si imbuca proprio con l'intento di conoscere gli amici di Chloe e infiltrarsi nella sua vita. Ecco, se si presta attenzione, la serie si apre con le immagini dei profili social che Becky sta scrollando, l'avevamo detto anche prima. Una di queste mostra proprio quello stesso vestito giallo, lo indossa una ragazza che sta mostrando la sua nuova collezione di abiti, i commenti sotto sono molto positivi. È una frazione di secondo, bisogna proprio fare un fermo immagine per coglierla, ma è parecchio significativa di quanto il nodo di Becky sia il suo sentirsi invisibile, perché non solo sceglie un abito vistoso, ma è anche un abito che dai commenti sa già piacerà alle altre persone e che quindi potrebbe farla accettare, il che fa anche un po' di tenerezza.
In effetti, finché la vediamo come il dolore, l'insoddisfazione o legata a una mancanza, l'invidia fa quasi tenerezza. Il problema si pone perché queste emozioni non vengono pensate su di sé, ma, come dicevamo, vengono poi buttate sull'altro e questo viene fatto con rabbia. Non si avverte tanto consapevolmente la tristezza per ciò che ci manca, ma principalmente la rabbia per il fatto che l'altro abbia la possibilità di avere quella cosa lì. Che cosa accade dunque? Che non si lavora tanto sulla propria insoddisfazione, non ci si prende cura della tristezza sottostante, non ci si domanda che cosa manchi e perché. Al contrario, appunto, ci si focalizza focalizza sull'altro. Si pensa che solo entrando in possesso di ciò che ha l'altro si potrà essere felici, e spesso si pensa che l'altro abbia avuto tutto molto facilmente, al contrario nostro. Le invidie più forti le hanno infatti quelle persone che vivono con una grossa tematica da risarcimento, ossia: il mondo mi ha danneggiato, mi sono state tolte alcune cose che mi spettavano di diritto, che avrei voluto e dovuto avere, oggetti, attenzioni, riconoscimenti, e ora sono qui ad aspettare che si pareggino i conti, che arrivi finalmente il mio momento. Insomma, dovete risarcirmi, sono a credito con il mondo. Quando il tema del risarcimento gonfia l'invidia, ci si convince che la soddisfazione e il sollievo non dipendano da un lavoro su di sé, perché se siamo stati danneggiati, ora devono essere gli altri a muovere il sedere e a soddisfarci. È finita l'epoca in cui devo fare tutto io, cioè spesso le persone dicono: basta, non sono più io a muovermi, no, devono essere gli altri a chiedermi, a fare, a capire di che cosa ho bisogno. E non ci si può permettere di pensare che cosa mi manca, come posso ottenerlo, e se non posso ottenerlo c'è un'altra strada che potrebbe comunque farmi stare bene, bensì ci si convince che ci si sentirà felici e soddisfatti solo quando anche gli altri non avranno quella cosa lì. E così germoglia in noi, o si rinforza comunque, un senso di risentimento, di ingiustizia, di rabbia. L'invidia infatti è la somma di tristezza e ammirazione che si trasforma in rabbia. Rabbia perché sento / penso che i miei bisogni non abbiano spazio, che non siano considerati e che siano ingiustamente ostacolati.
Sì, la rabbia si percepisce anche nel personaggio di Becky. È indirizzata, come abbiamo detto, verso la madre o comunque la sua situazione familiare, che l'ha sempre fatta sentire inferiore rispetto ai coetanei, ma è indirizzata anche in modo più sottile verso Chloe, quindi l'amica verso cui ha sviluppato un'ossessione. Anche qui, facendo lo slalom tra gli spoiler, possiamo concederci di dire che man mano che la trama procede ci viene spiegata, non diciamo come, né quando, né dove, la natura del rapporto tra Becky e Chloe, che in infanzia e in adolescenza erano migliori amiche e quindi avevano un legame molto stretto ed esclusivo, fondamentale per entrambe. Per Chloe, che era quella perfetta e popolare, questa amicizia era uno spazio dove poter essere se stessa. Lei diceva di sentirsi una strobosfera, cioè come una palla da discoteca fatta di tanti piccoli specchietti che riflettono ognuno una sua parte a seconda, insomma, di che parte li richiedono gli altri. Per Becky invece questo rapporto era uno spazio nel quale non sentirsi invisibile. La serie ci dice che l'amicizia si rompe quando Chloe, cambiando scuola e cercando di integrarsi in un nuovo gruppo di amici per non restare sola, finge praticamente di non conoscere più Becky. Quindi possiamo cogliere come il suo senso di risentimento sia legato al fatto che l'ex amica l'abbia fatta scivolare di nuovo nell'invisibilità. Questo lato non la rende simpaticissima al pubblico, appunto proprio la rabbia da risarcimento, anche perché Becky sembra, insomma, crogiolarsi un po' nella sua insoddisfazione. Lei sente di essere stata danneggiata e lo usa come un alibi per giustificare la sua tendenza a rubare cose, storie, nomi altrui e manipolare anche le altre persone. Non solo, nel suo caso l'idea che solo entrando in possesso di ciò che ha l'altro si potrà essere felici, di cui appunto tu parlavi prima, viene proprio resa concreta perché Becky gradualmente si impossessa di ogni frammento di vita di Chloe, quasi fino a prenderne il posto. In parallelo però il senso di risarcimento la muove anche in una direzione più positiva e costruttiva, perché la porta a fare luce sulla morte dell'amica rispetto alla quale invece nessuno nella sua cerchia di amici sembra porsi dei dubbi e delle domande, almeno non esplicitamente, apertamente. Quindi il fatto di dare voce alla sofferenza che nascondeva, di cercare una giustizia, la rende attiva e la toglie dalla condizione di invisibilità. È come se indagando Becky riacquisisse valore agli occhi di Chloe, anche appunto se ormai è morta, perché è l'unica a preoccuparsi di ciò che le è accaduto veramente e quindi l'unica a comportarsi da vera amica.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
E quindi forse possiamo passare a capire il come fare, cioè come lavorare sull'invidia. Il primo passo è rendersene conto, e già qui non è affar semplice perché costa moltissimo ammettere anche solo a se stessi di provare invidia. Per questo è importante proprio fare una buona psicoeducazione e spiegare quali emozioni ci siano sotto, portare con sé uno sguardo un po' più tenero anziché giudicante, perché se si giudica ci si vergogna e sul momento ci si nasconde, però la rabbia e l'invidia non è che passino, anzi. Con lo sguardo più tenero ci si può invece permettere di prendere in considerazione il fatto che la rabbia non sia solo rabbia verso l'altro, ma anche una rabbia che protegge dal contatto con una profonda ferita. E questa ferita è data dalla mancanza e appunto dall'ammirazione. L'altro ha quello che io non ho e sento di non poter avere, quindi ecco, non è togliendo all'altro che rimarginerai quella ferita né sarai felice, ma bensì è opportuno un lavoro su di te. È un abbaglio pensare che la tua felicità giungerà magicamente togliendo agli altri ciò che manca a te. Per spiegare meglio questo punto io uso spesso una metafora che è questa: se togli il cappotto all'altro non è che poi tu avrai meno freddo. Per provare meno freddo occorre procurarti un cappotto tuo e possibilmente un cappotto che sia su tua misura, che tenga al caldo proprio te. Che cosa significa? Chiedersi di che cosa hai bisogno tu. E visto che non sempre è semplice capirlo, allora possiamo proprio sfruttarlo in realtà con lo sguardo sull'altro. Eri arrabbiato perché l'altro aveva qualcosa che tu non avevi? Perfetto. Di cosa si trattava nello specifico? Di quella situazione cosa nello specifico avresti voluto per te? In pratica si aiuta la persona a trasformare l'invidia in ammirazione e a leggere il bisogno che c'è sotto. Anziché chiederci che cosa è invidio dell'altro, possiamo provare a domandarci che cosa ammiro dell'altro. E a questo punto c'è un passaggio difficile, che è anche un po' il contatto con i limiti, perché se l'altro ha qualcosa che io non ho, non è detto che potremo averlo o che potremo averlo facilmente. Potrebbero esserci dei vincoli o addirittura dei limiti invalicabili, per cui l'altro magari ha avuto un'infanzia da sogno, la mia è stata una fatica unica, l'altro ha avuto i nonni, i miei sono morti tutti prima che io nascessi, o ancora l'altro ha una relazione fantastica, io sono single e in maniera triste. Ecco, noi comunque osserviamo di quella cosa lì che cosa vorremmo per noi e poi proviamo a capire come sia adattabile alla nostra situazione, cioè qual è il bisogno e cosa possiamo realisticamente ottenere. Forse non potremo avere indietro la nostra infanzia né riavere indietro i nonni che non abbiamo vissuto, però guardiamo bene lì dentro. Ok, allora, primo passo, legittimiamoci proprio il fatto che non abbiamo avuto una buona infanzia, per esempio, o la tristezza per il fatto di non aver avuto dei nonni. Ci sta assolutamente che tu sia triste per il fatto di non aver averli avuti, di non aver avuto queste cose più in generale e che sperimenti proprio un senso di mancanza. Quindi vedete, legittimare le emozioni sottostanti, la tristezza, il dolore, l'insoddisfazione, bisogna proprio soffermarsi lì sopra. Quello che ti manca, quali emozioni ti causa? Dopodiché proviamo a mettere a fuoco che cosa si possa avere oggi. Quindi cosa puoi fare tu oggi per soddisfare quel bisogno lì? I nonni cosa potrebbero rappresentare per te oggi? Non so, delle figure non giudicanti che si prendono cura di te. Perfetto. Magari non saranno proprio i nonni e quindi su quello ti rimane una mancanza che legittimiamo e di cui legittimiamo la tristezza, ma possiamo forse soddisfare quel bisogno in altra maniera, prendere una strada alternativa, magari con altre persone, anche se non è appunto esattamente la stessa cosa. C'è chi su questo pare irrisarcibile, cioè che non si smuove, non lo ha avuto e quindi frega niente le strade alternative, e questi sono dei pezzi di terapia molto difficili e bisogna lavorare su quella resistenza e in alcuni casi si arriva a un punto cieco. Poi invece c'è chi invece impara comunque a coltivare quel bisogno ascoltandolo e proprio calandolo nell'oggi. Non dimentica la mancanza, però impara a prendere anche quella strada alternativa. E in questo secondo caso, quando ci si riesce, l'invidia si abbassa, quasi naturalmente si sgonfia. Nel primo caso, sia quello dell'irrisarcibilità, occorre lavorare un altro po' sulla tristezza per quella mancanza che pare incolmabile, quindi davvero occorre riconoscere quanto quella mancanza abbia avuto un peso per la persona.
Sì, nel caso della serie l'invidia si abbassa ovviamente man mano che la protagonista conosce dettagli della vita che invidiava all'amica e scopre dei lati ben più bui di quel che le veniva mostrato sui social e nella vita sociale. Non tanto perché il disagio altrui debba far sentire meglio, ma perché aiuta a vedere in maniera più equilibrata la propria situazione. Un po' tipo, ok, mi sento infelice perché mi mancano queste cose, però all'altra persona ne mancano altre che invece io ho avuto. E quindi il senso di essere stata danneggiata che Becky prova si ridimensiona. Peraltro, lungi da noi spoilerare il finale, ma in chiusura di serie Becky porta effettivamente con sé delle parti della vita di Chloe che sono funzionali e che potrebbero colmare alcune delle mancanze che sente di avere, dalle quali nasceva la sua invidia. Diciamo che, come tu dicevi, trova delle figure che possano soddisfare il suo bisogno di essere vista, anche se sono figure nuove, diverse, che colmeranno quel bisogno in maniera altrettanto diversa.
Perfetto, quindi siamo giunti verso la fine di questo episodio e come sempre vi lasciamo in compagnia di tre serie TV simili.
Allora, la prima serie è Black Mirror, che ogni tanto torna a fare capolino, praticamente ha un episodio per ogni argomento.
Vabbè, qua poi era inevitabile, ne avevamo parlato, l'abbiamo detto così, era il 96, all'inizio di questo episodio l'avevamo citato.
Sì, però non era quell'episodio, questo è un altro.
Certo, no, però insomma,
era
se ne parla spesso.
Era pur sempre Black Mirror. In Black Mirror infatti l'invidia c'è in molti episodi. In questo caso prendiamo l'episodio Beyond the Sea, ovviamente si trova su Netflix, è uno degli episodi della sesta e per ora ultima stagione di Black Mirror, che poi tornerà nel 2025, ed è l'episodio numero 3 per la precisione. I protagonisti sono Josh Hartnett, che per un certo periodo di tempo è stato l'attore preferito di Alessia.
Sì, ai tempi di Pearl Harbor, poi aveva fatto anche 40 giorni e 40 notti, adesso gli altri film che al momento non mi sovvengono.
Allora, di sicuro in TV ha fatto Penny Dreadful,
che non ho visto,
e poi ultimamente ha partecipato a un po' di cose, tra cui anche, tra l'altro, Oppenheimer, quindi era di recente anche agli Oscar.
Ah, è vero, sì, ma lì mi piaceva meno, adesso non mi piace più. Adesso io ne ho solo uno.
Sì, Theo James, che tra l'altro è tornato lo scorso mese con The Gentleman. Comunque io preferisco adesso Josh Hartnett.
Comunque non sono tanto cioè lo stile comunque è quello, no?
Sì, sempre britannico.
Ma non è per quello, è proprio la tipologia di uomo.
Ok, però possiamo tornare...
Sì, scusate.
Ok, e l'altro protagonista dell'episodio invece è Aaron Paul, cioè il coprotagonista di Breaking Bad. Chi interpretano? Interpretano due astronauti degli anni 60 che sono impegnati in una missione che li terrà lontani da casa per anni, però una tecnologia consente loro di collegarsi con la propria coscienza a delle loro repliche androidi che vivono sulla Terra e trascorrere quindi del tempo con le loro famiglie, almeno finché una sera un gruppo di hippie contrari a questo tipo di tecnologia non si introduce in casa di uno dei due, cioè di Josh Hartnett. Perché ridi? Non sta ridendo, sto facendo una faccia come dire, caspita, qui il momento si fa difficile.
Guarda cosa succede dopo.
Eh sì, anche perché devo dire che la scena è molto simile a quella che viene sempre descritta della morte di Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski,
è terribile.
Che era stata uccisa da Charles Manson.
Charles Manson,
esatto,
terribile.
L'immagine a cui mi ha rimandato è un po' quella. E quindi ecco, Josh Hartnett perde la famiglia, viene praticamente punito da questo gruppo hippie che ne uccide la famiglia. Per aiutarlo ad affrontare il lutto e la solitudine, il collega, quindi Aaron Paul, gli offre la possibilità di usare il proprio androide e trascorrere del tempo con sua moglie e suo figlio. Cosa c'entra con il tema invidia? Stando a contatto con qualcosa che ha perso, che gli manca e non può riavere, Josh Hartnett, chiamiamolo così, sviluppa un sentimento di invidia nei confronti del collega che man mano si tramuta in una gelosia di tipo distruttivo. Quindi la consigliamo come esempio di quel genere di invidia più grave che tu avevi citato in partenza.
Sì, qua probabilmente poi a livello proprio clinico è il contrario, cioè una gelosia iniziale che poi diventa invidia, perché in realtà sono su scala. La gelosia è un'emozione più di base, più comune, sì, meno grave. L'invidia, soprattutto man mano che si sale sulla scala, diventa più grave, può diventare distruttiva, come avevamo visto nell'episodio citato in partenza.
Ok, perfetto, allora tenetelo a mente nel caso in cui guardasse questo episodio con Josh Hartnett, uno degli attori preferiti di Alessia. Poi la seconda serie è Dietro i suoi occhi, su Netflix. È una miniserie britannica del 2021, un thriller dove una madre single intreccia una relazione con il suo capo, uno psicologo per il quale lavora come segretaria. Ma le cose si fanno un po' strane quando si trova a stringere amicizia con la moglie di lui, una donna impeccabile, molto strana, che sembra quasi un robot per quanto sembra finta, questo sguardo spiritato. Poi tra l'altro interpretata da Eve Hewson, che è la figlia di Bono Vox e comunque la minore delle sorelle di Bad Sisters, quindi sembra un po' pazzerella. E questo allegro triangolo, allegro si fa per dire, fa emergere un groviglio di segreti che la protagonista fatica a sbrogliare. Lei non capisce se la moglie sia tenuta ostaggio del marito abusante o se invece quell'abusante sia lei,
come accade in molti casi. È importante averlo a mente.
È vero, la consigliamo per un motivo che c'entra con l'invidia ma che non possiamo spiegare qui, perché altrimenti rovineremmo il finale della serie, che è il suo apice. Basti solo sapere che a un certo punto la storia inizia a imboccare delle svolte sempre più folli fino a diventare surreali. Quando era uscita la serie aveva fatto molto discutere perché le persone erano si aspettavano un thriller tradizionale, quindi erano rimaste deluse insomma dell'improbabilità del finale, ma la storia è tratta da un romanzo nato proprio con l'intento di spiazzare. Il libro veniva venduto mi pare con una fascetta o comunque con una scritta sulla copertina che era "What the fuck that ending", cioè sostanzialmente che cazzo di finale, no? Quindi insomma fa proprio parte della serie il finale è voluto, no? L'intento di spiazzare, e se ci si lascia trasportare dagli eventi ci si diverte un sacco. Io ero strabiliata dalla capacità di prendere svolte senza senso di questa serie. La terza e ultima serie consigliata è L'amica geniale, che al momento si trova su RaiPlay con le prime due stagioni. Non serve nemmeno che la introduca probabilmente, però è la serie che Rai e HBO hanno tratto dalla saga di romanzi di Elena Ferranti, che ha come protagoniste due donne legate da un'amicizia lunga decenni, precisamente da quando sono bambine nella Napoli degradata degli anni 50 fino al 2010, quando una delle due scompare misteriosamente facendo perdere le sue tracce e inducendo l'altra a scrivere la storia della loro amicizia, che poi di fatto costituisce il corpo dei romanzi. La consigliamo perché l'invidia, spesso anche la gelosia, è parte integrante del legame tra le due protagoniste, che è pieno di ambivalenze. Si tratta di due personaggi molto diversi tra loro, che imboccano percorsi di vita quasi opposti, che guardano in continuazione a quello che l'altra possiede e che a se stessa manca in ogni sfera di vita, da quella intellettuale a quella sessuale, il che le porta spesso ad agire in maniera irruenta, istintiva, quasi incomprensibile, selvatica, come l'avevamo definita qualche tempo fa quando abbiamo consigliato La vita bugiardi degli adulti, perché la selvaticità è un po' la caratteristica di molti personaggi di Elena Ferrante. Ma il loro è un rapporto complesso in cui l'invidia si compone appunto anche di affetto e ammirazione. Non si capisce mai davvero chi sia l'amica geniale, chi sia più da invidiare delle due, chi invidi di più chi. E inizialmente avevo pensato di usarla per questo episodio perché ci sarebbe stata benissimo, in realtà ci sarebbe stata bene anche su quello sull'amicizia femminile, ma direi che è meglio tenersela per quando uscirà la quarta stagione a fine novembre, quindi ne parleremo lì, la riprenderemo lì.
È una vita che stiamo dicendo che dobbiamo usare l'amica geniale in questo podcast e non l'abbiamo ancora fatto,
ma lo faremo perché sì, sappiamo che è molto richiesta.
E siamo così giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio. Se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete scriverci all'indirizzo podcast@tvtherapy.it. se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali
Tellist con la Y
e su Io non mi stresso. E vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali.
Al prossimo episodio.
Al prossimo episodio. Su Instagram mi trovate su Io non mi stresso. Ho sbagliato.
Non si ricorda.
Ho avuto un attimo di
una nebbia identitaria. Potremmo scambiarci le pagine.
Vero, così per scherzare.
Io faccio Io non mi stresso.
E del mondo.
La gente rimane più stressata di prima.
Ma questa qua non l'ha vista, mi sa, la serie.
Comunque volevo dire che io non mi sento in cuffia, sento tipo come se fossi
Eti.
Cioè sento proprio...
In che senso?
Sento una doppia voce.
Ma di te o di me?
Di tutte e due.
Ma perché?
Non lo so. Ma sento proprio così, tipo Stanza Rossa di Twin Peaks. E sai come parlano?
No.
Dopo te lo faccio sentire.
No, parlano così, ma...
Non lo, cioè, voglio sentire. Nel senso che io mi sento così, con quattro voci mie.
Mi chiedi se in braccio è un casino.
In braccio.
Qua, fermo, immobile, eh? No, respirare certo che vuoi respirare, però...
Però non come tua mamma che sembra Darth Vader.
Perché c'è questa sofferenza interiore? Dai, stai qua. Fermo, respira piano per non far rumore, ti addormenti di sera.
Respiri,
ti addormenti...
piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Rimango comunque del parere che se tu stai pensando ai fatti tuoi e uno ti guarda, sei... cioè, io mi spavento.
Sei una puoi respirare a bocca chiusa?
Dai, per favore. Dai, Miki, se no non
ti prego,
finiamo più.
Miki non ce la facciamo, è un disastro.
Lo so, lo so. Dopo ti denunciamo la polizia dei podcast.
Sai che c'è la polizia dei podcast?
Sì.
Cosa ridi?
Sono come un fiore. Che fiore potrei essere?
Un crisantemo.
Guarda che crisantemi in Giappone sono fiori, cioè, non è come qua.
Allora quelli senza profumo.
Beh, le orchidee sono belle, ma non hanno il profumo. Potrei essere un'orchidea.
No. Troppo delicata.
Amano troppo il sole. Chissà se quando crescerà si vergognerà di questo podcast.
Poverina.
Non ci pensiamo mai. Vuoi salutare a casa?
E salutare i tuoi amici?
Come se fossi al Costanzo Show.
Vuoi chiedere la pace nel mondo?
No.
Ah, basta allora.
No, okay. Ha risposto però. La pace del mondo ha risposto no. È bellicoso. Un bambino bellicoso. Stessa a una mostra d'arte.
Ci mancava il carion, in effetti mancava. Hai un carion?
Non lo so, non sapevo neanche di avere un carion.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Però amiche, meglio se vai via a piedi che con quella motoretta.
I piedi fanno meno rumore, Miki. E poi proviamo a capire come si adatta. Non ti preoccupare, Miki, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tra un po', guarda, facciamo tutto il casino del mondo, va bene?
Non esageriamo adesso.
Più o meno.
Fuck that ending, cioè sostanzialmente che cazzo di finale, no? Quindi, ecco, per intenderci...
Qual è successo? Ah, è una parolaccia.
Scusa, Miki.
Un euro.
Dovevo dirla, però, era una traduzione.
La polizia delle parolacce.
È l'episodio più faticoso della nostra vita.
Oh sì, Aria, ci mancava. Cioè, le unghie ci mancava. Ora vorremmo le cavallette.
Vai.
Grazie, Miki, sei stato davvero rispettoso.
Non ho respirato.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.